una noi, dopo avervi parlato di chat control, ovvero di come l'Unione Europea per il momento permette e chissà magari obbligherà anche alla sorveglianza di massa basata su quella tecnologia che ci viene spinta come la svolta del mondo, l'intelligenza artificiale, ma che poi funziona ai noi molto male, e nemmeno molto male ma in modo neutro, molto male spesso in maniera anche molto cattiva. Vediamo che in India invece la pensano diversamente e sviluppano soluzioni che, devo dire, come approccio tecnico a me convincono molto di più.
Non cominciamo ad accusare l'India. Ancora,
ho detto, ho fatto bene, bravi.
Sì, ma non cominciamo ad accusare l'India, perché in realtà questa cosa, l'India è posto di lavoro.
Ah beh, certo.
Però il posto di, diciamo, di vendita è, sono ovviamente gli Stati Uniti, quindi...
Molto vero, molto vero. Beh, vi sarete magari chiesti, no, quanto sarebbe comodo avere qualcuno che fa, no, la sorveglianza, che so, nel vostro negozio o cose del genere. Ma c'è un problema, ci sono vari problemi. Innanzitutto, per esempio, no, le persone che ti fanno la sicurezza, cioè vogliono essere pagate lo stipendio, vogliono che gli paghi lo stipendio, chiedono un sacco di soldi, mangiano, fanno delle cose loro.
Sì, e poi sai, persone, quando gli dici di lavorare più di 8 ore, cominciano a chiederti gli straordinari. Quando ti dici che lavorarne più di 16, cominciano a protestare, perché dicono che queste cose, tipo, che devono dormire, che devono essere, sai, queste cose.
Sì, e poi anche direi il fatto che spesso le persone prendono il lavoro, no, troppo focalizzato, cioè tipo tu fai la guardia privata, ma perché non fai pure tipo il motivatore? Dice, no, perché io faccio la guardia privata, però tanto la guardia privata il grosso del tempo non fa niente, no? Ora, cioè, diciamo, finché non arriva uno che fa la rapina, quello sta là a perdere tempo. Potresti pure fare un'altra cosa nel frattempo, no?
Infatti, diciamo che, come voi vi aspetterete sicuramente, ci sarà un sacco di aziende stanno cercando di sviluppare sistemi con intelligenza artificiale per riconoscere i ladri, per fare varie attività di sorveglianza, tipo per esempio a che c'è le telecamere puntate su tutto il negozio e riconosci i ladri, a che ci sei, magari ti conti pure quanto tempo gli impiegati passano in bagno, oppure quanto veloce è la cassiera a battere la merce sul registro di cassa o robe del genere. Cioè, se lo fai una
tipo Brunetta, no, di più. Sì, immaginate, sì, un Brunetta lanciatissimo.
Sì. Però purtroppo, come abbiamo detto anche prima, questi sistemi di intelligenza artificiale spesso falliscono, fanno delle cose strane, non monitorano correttamente, ci sono un sacco di falsi positivi, magari vedono un furto, ma per una qualche ragione l'algoritmo non lo segna, perché il ladro c'ha una caratteristica comune molto rara, come un impiegato, per esempio è di colore. Per cui, siccome, come sapete, i sistemi di intelligenza artificiale, quando beccano persone di colore, hanno difficoltà a distinguerle, cioè, perché non sono
comunque
è nota questa cosa.
Partono insospettite, no? È evidente.
Certo, perché sono i set di training sono fatti sui bianchi essenzialmente. O
sulla popolazione carceraria.
O sulla popolazione carceraria, quindi giustamente hanno dei giusti, diciamo, pregiudizi, quindi quello che viene fuori è che segnano falsi negativi. Bisognerebbe trovare una via di mezzo.
E su questo San Lorenzo rumoreggia.
Esatto. Bisognerebbe trovare una via di mezzo, cioè una cosa che mescola il controllo remoto, l'intelligenza, diciamo, artificiale più o meno, con un controllo magari un poco più umano, anche se non legato ai bisogni fisiologici dell'essere umano, diciamo.
Sì, e quindi l'approccio che si sono inventati è quello di dire, ma io, no, riempio un posto di telecamere e poi c'ho una ditta che magari lavora in un posto in cui, insomma, per fortuna il mercato del lavoro è migliore, no, ha dei prezzi più convenienti, e così riesco a guardarti 24 ore su 24 quello che succede nel tuo negozio. E posso, che ne so, arriva un tizio armato, io chiamo subito la polizia e gli urlo ti stiamo riprendendo, ferma, non lo so, in nome della legge ti ordino di fermarti, non so cosa potresti urlare da un microfono per fermare una persona armata che entra in negozio, ma potresti anche, che ne so, magari tu vedi no, il pizzaiolo che si è preso un attimo una pausa per una sigaretta e gli dici: ti ricordo che devi ancora stendere le prossime 5 pizze e hai già fatto 2 pause sigaretta oggi. No?
Esatto. E questa cosa per una modica cifra, a quanto pare, di $399.
Ok, 24 ore su 24.
24 ore su 24,
E quelli ti guardano proprio, cioè non è che la promessa, non è che c'è un sistema semi-automatico che rileva alcune cose e in quel caso chiama un umano che poi dice delle frasi a voce. Io all'inizio la pensavo così. No, no. Ci sono degli umani che guardano 24 ore su 24. Quindi diciamo vorrei sperare su tipo 4 persone che si turnano, ma temo molte di meno. E quelle 24 ore su 24 si guardano quello che succede nel tuo negozio e urlano,
sì,
cose.
E intervengono, parlano, urlano. Come si chiama? In un video che fanno vedere di funzionamento, c'è questo sistema in cui praticamente c'è un cassiere che sta dalla parte, appunto, del cassiere della cassa, diciamo, di un negozio, che sta parlando con un'altra persona che non si vede. Praticamente a questo punto c'è un suono che viene dalla telecamera e poi il supervisore, come viene chiamato, dall'altra parte chiede al cassiere chi sia l'altra persona e la risposta è che è uno che deve dare un passaggio al cassiere praticamente alla fine del turno, e quindi gli ordina di andare dall'altra parte della cassa perché è pericoloso che stia dalla stessa parte del cassiere, cioè potrebbe voler rubare le cose, ecco.
Certo.
Quindi questo è un esempio della cosa. Praticamente è interessante anche perché diciamo, se vedete c'è pure la proposta di lavoro, che ovviamente sta in India, il sito di lavoro, in cui sostanzialmente è il lavoro è monitorare i siti, assistere gli impiegati, creare report sulle attività sospette per gli impiegati o per
i clienti.
I clienti. Quindi diciamo
con il monitoraggio del personale,
sì, personale e anche agire da virtual supervisor sarebbe per assicurare la sicurezza degli impiegati, quando tu dici sicurezza come mai puoi dire no, e richiedergli di completare dei task,
no? Cioè, quindi dico occhio che se fai così che fumare fa male, bere troppo caffè, no? Sì. Non ti fa bene, torna a lavorare, ti ricordo cos'è che dovevi fare oggi.
Beh, insomma, una cosa molto interessante, perché questo sistema è un sistema che mette insieme una sorveglianza capillare con il lavoro a basso costo, il lavoro in un paese a basso costo, in cui sostanzialmente tu hai dato un ruolo, cioè prima c'era il responsabile del negozio, ora in questa maniera tu togli proprio il responsabile del negozio, ci metti uno che dal remoto guarda tutto, che non lavora per la ditta ma semplicemente si limita, siccome lavora soltanto per il proprietario, non gliene frega niente di come sta andando il supermercato, semplicemente controlla che le persone facciano quello che dico, quindi controlla eventuali furti, controlla eventuali comportamenti strani, controlla che il personale faccia quello che
il capo vuole
che il capo
faccia.
Vuole che faccia. È una cosa, diciamo, per fortuna in Europa queste cose non si possono vedere, però è chiaramente una scusa il fatto che questa sia una telecamera di sorveglianza per appunto furti, cose pericolose, sicurezza dei lavoratori, è chiaramente una finta, perché perché ovviamente nel 99% dei casi non sarà un problema di sicurezza del lavoratore, ma sarà una questione di controllare cosa il lavoratore fa attraverso un'osservazione continua. Quindi diciamo, da questo punto di vista, questa ditta è riuscita a superare agevolmente il problema dell'intelligenza artificiale per arrivare a un sistema che è sostanzialmente una sorveglianza totale.
E a proposito di sorveglianza, qui ci spostiamo ad un altro meccanismo di sorveglianza benevola.
Certo.
Benevola perché... parliamo di la ludopatia, è un problema, sì, vero. No,
parliamo anche benevola anche per un altro motivo, perché stiamo spostando in un paese che agisce benevolmente nei confronti dei suoi cittadini per statuto, definizione. Per definizione, che la Cina, come noi sappiamo, la Cina è un paese benevolo,
certo.
come loro stessi dicono.
La ludopatia è un problema concreto e, no, e ci sarebbe veramente molto da chiedersi su cosa spinge un ragazzino, no, magari a stare incollato per tanto tempo a un videogioco,
sì,
no,
perché,
magari disagi.
Figuriamoci se la ludopatia è un problema grosso per gli adulti, ma figuriamoci per un bambino.
Certo, che non ha gli strumenti e probabilmente dovrebbe ricevere, no, degli strumenti per poter avere anche un altro tipo di socialità, oppure altrimenti possiamo, cioè, usare la coercizione.
No, che quindi funziona sempre, come la Cina ha, diciamo, dimostrato.
La coercizione funziona sempre, è sempre una buona idea. E quindi che cosa facciamo? Facciamo dei meccanismi con cui noi vediamo, ma tu che t'acciai, no? Che ora è? Allora, cioè, dopo carosello, cioè, tutti annanno.
Cioè, voglio dire, questa cosa è già stata provata da vari siti, varie cose che ti chiedevano, ma tu quanti anni hai? E tu scrivi 12, ok, e non puoi usare, sì, non puoi usare il gioco, l'applicazione. Ma diciamo, qualunque bambino di intelligenza superiore al...
Sai, i numeri fino a 20?
Sì, sì.
Scriverà 20.
Scriverà 20, 19, e quindi e magicamente alla prima volta che scopre che se non mette la sua età e mette 19 o 20, può fare tutto, non farà altro che mettere 19 o 20. Allora...
Hanno fatto degli altri sistemi in cui dicevano: ah sì, c'hai 20 anni e fammi vedere un po' questa carta d'identità che c'hai, e tu, che, cioè, freghi la carta d'identità a tuo fratello grande, a chiunque sia, tanto ne da una qualsiasi, non è che poi devi davvero essere tu quella persona, e tu, no, gli davi documenti finti, ed era un po', insomma, una cosa al gatto al topo, tendenzialmente te la cavi.
Ma siccome in Cina le cose le vogliono fare bene,
certo,
eliminiamo questa inutilità dei documenti quando ci abbiamo il riconoscimento facciale. Cioè, ma vuoi che i miei algoritmi non riconoscano se sei maggiorenne o minorenne?
Ma certo, che ci vuole? E è esattamente lo stesso problema di prima, tranne che prima, no, era minorenne più di un'età che fa scattare l'allarme, e qui è solo minorenne. Cioè, se tu sei minorenne, dopo una certa ora basta, il sito non ti funziona, ti facciamo la verifica facciale, e se tu non vuoi fare la verifica facciale o se per qualche motivo non funziona, cioè, per noi sei minore.
Sì, il sistema sostanzialmente blocca la possibilità per i minori di accedere al gioco dalle 10 di sera alle 8 del mattino.
Sì, a quell'ora bisogna dormire.
Eh sì. Noi quando abbiamo cominciato abbiamo parlato di ludopatia, quindi voi magari state pensando che questo sistema è un sistema che blocca, che so, il gioco d'azzardo ai minori. No, questo sistema blocca tutti i giochi ai minori, qualunque videogioco, qualunque cosa. Non so se pure i giochi stupidi sono contemplati, però...
Ah, tu dici tipo, cioè, Puzzle Bubble, cioè, ci puoi giocare perché non ci si diventa ludopatici? Non lo so, secondo me... cioè, io ci ho giocato comunque per delle giornate intere,
sinceramente. Ah, pure io. Però sostanzialmente...
Avevo un sistema di sorveglianza, subivo un sistema di sorveglianza molto più analogico, che si basava sul verificare la temperatura del monitor.
Sì, però diciamo, in realtà questa roba qua nasce con un'idea diversa, non è veramente la lotta all'udopatia, anche se l'abbiamo detto così, ma in realtà è una forma paternalistica di che il governo cinese sta applicando, perché hanno notato che ci sono i ragazzini che perdono troppo tempo, non sono efficienti, no, trascurano le cose
arrivano
importanti,
arrivano a scuola stanchi,
e in questa maniera il sistema c'è un sistema molto più efficiente che permette di risolvere questi
se tu hai un problema e cerchi uno sfogo, io cerco di tapparti tutti quanti gli sfoghi, e sicuramente andrà bene così. Quello è l'approccio. E vabbè, niente, come vedete, le applicazioni di riconoscimento facciale sono lo mettono, mi sembra che sia una tecnologia che subisce un incredibile fascino, evidentemente, da parte di qualcuno, e quindi tutti la vogliono infilare dappertutto.
Eh sì.
Cioè,
perché noi esseri umani siamo animali che basano sulla vista un sacco di cose, quindi ci basiamo sulla faccia per riconoscere una persona, e vorremmo che le macchine facessero la stessa cosa.
E non riconosciamo il nostro vero io, quello interiore, quello volevi dire?
Eh sì. Però in realtà si va avanti anche in altri settori. Parliamo per esempio dell'audio.
Parliamo dell'audio, ma vedrete che in questa notizia torneremo a parlare anche del video.
Sì, perché diciamo la notizia di base è semplicemente una cosa abbastanza banale. C'è una come si chiama? Una doppiatrice che ha fatto una causa contro TikTok, perché TikTok sostanzialmente ha preso la sua voce e l'ha replicata diciamo per i suoi usi interni. Ha fatto un clone della voce di questa doppiatrice. Ora al momento, infatti, bisogna diciamo, se non lo sapete, sappiate che bastano 30 minuti di una conversazione per poter avere abbastanza informazioni per poter replicare la voce di una persona e produrre quelli che sono l'equivalente audio dei deepfake, cioè audio in cui una persona pronuncia frasi a caso, cioè quelle richieste, ed è molto difficile stabilire se queste frasi sono pronunciate dalla persona reale oppure da un bot, diciamo, da un clone.
Imitano l'audio, se volete. Deepfake, per chi magari non lo sapesse, invece è una tecnologia che genera viceversa dei video. Sostanzialmente potete prendere un video che già c'è e sostituire una persona con un'altra. Quindi potete, per esempio, le prime cose dimostrate, mettere la faccia di una celebrità sul video di voi che ballate la Macarena, e così avrete fatto questo esilarante video che però no, se appena ci pensate un secondo di in più, all'inizio fa ridere, ma crea una quantità di problematiche molto grandi. In questo che è il suo analogo audio, i primi a sollevare preoccupazioni sono appunto degli attori professionisti.
Sì, sono essenzialmente attori e doppiatori. Perché il problema, perché giustamente c'è stata questa causa che riguarda appunto l'uso non permesso della voce di una persona senza avvertirla. Però in realtà i doppiatori fanno notare che questa che la diffusione di questi sia dei deepfake audio sia del fatto di poter ricostruire la voce di una persona, per loro è un grandissimo problema, perché i doppiatori sono persone che lavorano con la voce, e la voce ha il piccolo difetto di non poter essere alterata facilmente. Quindi immaginate cosa succederebbe se un attore la cui voce è nota, la voce viene, diciamo, clonata e utilizzata per un qualcosa che mette in serio imbarazzo l'attore, che sostanzialmente gli fa perdere contratti, credibilità. Ora non è che uno può cambiare la voce, cioè nel senso la voce è tua.
A me viene in mente, tra l'altro, bellissimo, guardate il bootleg, che se non sbaglio fecero i Cress, in cui avevano il finto audio dell'intercettazione tra la Thatcher e Reagan, no? In cui parlavano di iniziare una guerra, che era, no, come dire, era un falso fatto benino, realistico nel contesto in cui era inserito, e che, no, aveva creato un caso. Insomma, poi diciamo la relazione della Thatcher per quanto riguarda era comunque così bassa che non c'era questione sì, al riguardo, ma no, invece c'è, in generale, capite che saper riprodurre una voce molto simile a quella di una persona è un problema. Nel caso di un attore il problema può essere la perdita di credibilità, per esempio.
Sì, in generale, perché in generale noi, quello che viene fatto, viene detto dei deepfake video essenzialmente, ma anche gli audio, il problema è la sostituzione, il problema principale è la sostituzione. Tu fai sembrare che una persona sia un'altra persona. Però qua, per quanto riguarda appunto i doppiatori, è anche una cosa professionale. Pensate comunque che se si diffondessero cose del genere, ci sarebbe un grosso problema anche che potrebbe essere anche nella vita comune. Pensate per esempio a tutti i contratti che vengono fatti per via telefonica. Questi contratti si basano su un principio, che tu registri la mia voce e la mia voce non è alterabile, quindi la registrazione della voce quando firmi il contratto è considerata diciamo
la voce non è alterabile, e nessuno mi imita davvero bene, no?
Sì. La voce è sostanzialmente unica o quasi unica. Ci sono persone che hanno voci simili, però a un'analisi approfondita non regge la voce, si riesce a differenziare. Pensate a una cosa del genere, pensate che se si diffondessero sistemi di questo tipo, basterebbe una comunicazione bisogna avere abbastanza dati sulla voce di una persona,
cosa molto semplice,
cosa semplice, perché diciamo tra video cose, per poter riprodurre la voce della persona, che poi risulterebbe magari che a un certo punto scoprite che avete comprato
un'enciclopedia
o una batteria di pentole di quelle costosissime, perché e voi come fate a negare? Qua c'è la vostra voce.
Esattamente. Ora, non sappiamo, come dire, un conto è che una voce sembri la mia, un conto è che le registrazioni siano indistinguibili e non si noti nemmeno ad un'analisi accurata che quella voce non è veramente la mia. Quindi potrebbero essere due cose diverse.
Ora, nel momento
ma è chiaro
attuale...
che diciamo basta che una voce sembra una voce umana e il tipo che voi chiamate, no, che fa i contratti dei... no, per comprarsi, non lo so, l'attivazione di una nuova linea internet, quello se la voce gli sembra umana, certo, se la voce è palesemente robotica, probabilmente si insospettisce e non va avanti, ma se la voce gli sembra abbastanza umana, quello contratto poi lo fa. Poi, se vuole dimostrare che quello non eravate voi, perché la voce ad un'analisi molto approfondita, avendo acquisito i dati, si nota che però ha degli artefatti tipicamente prodotti dal computer, tanti auguri.
Sì, infatti, perché questo è il rischio, è proprio questo, di un mondo in cui sostanzialmente voi perdete la proprietà della vostra voce. E quindi si parla, o almeno una proposta fatta su questo argomento, di dare delle licenze per la voce.
Che ora, assume il concetto che quella non vada rispettata, però.
Sì, esatto, cioè, ma perché? Io non so se questa cosa, questo problema, questa cosa sarebbe peggio della soluzione è peggio del danno, perché a questo punto poi cosa succederebbe alle persone senza la licenza della voce?
Riceviamo una telefonata, quindi ti chiedo di proseguire.
Sì. Che cosa succederebbe se le persone perdono, cioè non hanno i soldi per pagare questa licenza? Sicuramente quelli verrebbero sfruttati per questo argomento. Quindi passiamo avanti, comunque oltre i deepfake audio, e parliamo di torniamo un poco sulle immagini. Andiamo in un paese di cui non parliamo molto, perché diciamo non è un paese che ci offre chicche molto diffuse, e parliamo della Norvegia. È una breve notizia, semplicemente la Norvegia, il Parlamento norvegese ha applicato un nuovo regolamento sulla legge sul marketing, sostanzialmente, che riguarda le foto su Instagram. Su Instagram, sui social, eccetera. Praticamente questa legge stabilisce che le foto pubblicate che siano state modificate devono essere dichiarate. Ora, questa è una cosa, diciamo, il problema delle foto pubblicate modificate, tipo photoshoppate, come si dice ormai nel gergo, pure se non lo fai con Photoshop, è che ovviamente sono situazioni non reali e rappresentano, molto spesso si tratta di foto di persone, di fisici, di facce, che in realtà non sono troppo belli per essere veri, infatti non sono veri, sono modificati, e chi le vede spesso cerca di raggiungere questi obiettivi di bellezza che magari, appunto, siccome sono irraggiungibili.
Passiamo al prossimo punto della scaletta. Certo. Io stavo cercando di racchiapparti mentre rispondevo al telefono all'ascoltatrice, che ringrazio per la segnalazione che ci fa. Prego, continua.
No, dicevo, queste immagini, diciamo, appunto, di corpi che sono irraggiungibili, sono quelle che poi causano in adolescenti problemi come l'anoressia, come voglie, come eccessivo ricorso alla chirurgia estetica per cercare di raggiungere questi modelli. Ora il ministero, il Parlamento norvegese ha stabilito che le foto false, cioè le foto modificate, debbano essere dichiarate come modificate. Diciamo che forse uno è il primo paese che presenta una cosa di questo tipo, che influenza. Che ha un effetto anche sugli influencer, perché tra i maggiori, diciamo, utenti delle foto modificate ci sono
anche la pubblicità, cioè la pubblicità quella esplicita. Gli influencer, sì, sono una forma di pubblicità,
sì, implicita. Comunque sono appunto pubblicità influencer quelli che usano massivamente le foto modificate.
Campagna elettorale? La contiamo nella pubblicità, dici? Però
vabbè, tu l'hai visto le foto modificate, cioè io mi ricordo
il Bersani era... invecchiato, no, a me fa ancora oltre che specie.
Scusate,
anche
scusate, non è per cose, non è per, ma io non posso, mi dispiace di dire questa cosa assolutamente sessista, ma io non posso scordarmi le foto della Meloni all'ultima campagna elettorale. Ce n'era una che era irriconoscibile,
non ricordo nulla.
Vabbè, comunque, se ricordate le immagini della precedente campagna elettorale della Meloni, c'erano delle foto in cui lei era irriconoscibile, cioè sembrava un'altra persona, erano chiaramente modificate. Diciamo, là ovviamente non si tratta di pressione sociale ad aprire uguale alla Meloni.
Ah, no,
però,
certo, certo.
Però comunque il problema c'è. E questo è il primo, appunto, il primo paese che dice chiaramente che gli influencer, cosa, quando modificano le foto, devono dichiarare di averle modificate.
Beh, sì, è molto interessante. In realtà mi viene da dire, no? Mi sembra questa, come dire, il problema dei miti irraggiungibili esisteva prima di Photoshop. Quindi esplicitare l'uso di Photoshop non so se davvero
Beh, guarda, una questione della su queste cose, una questione importante è che noi, quello che dicevo prima, gli esseri umani traggono oltre il 90% delle loro sensazioni dalla vista, quindi i miti irraggiungibili ci sono sempre stati, l'attrice bellissima, la faccia perfetta, lo sguardo, però una cosa è la realtà, cioè il fatto che tu magari lo sguardo affascinante, se provi 10 milioni di volte magari alla fine riuscirai a fare lo sguardo affascinante, ma una foto falsa, un girovita da 20 centimetri che non è compatibile con la vita umana, tu non ci riuscirai mai a farla, ma perché neanche loro ci riescono. Quindi è vero che i miti irraggiungibili sono sempre stati, però il fatto di modificare le immagini per ottenere delle cose che sono false fa sembrare che questi miti irraggiungibili in realtà siano raggiungibili, siano più facilmente raggiungibili.
Mi sembra comunque un passo ragionevole, non volevo sminuire, però insomma, diciamo
Quindi passiamo all'ultima notiziola, che è una notiziola abbastanza di nicchia,
ma sempre di pubblicità si parla.
Sì, praticamente ci sono, come sapete voi, anche perché ve lo diciamo tipo campana stonata che batte in continuo, la maggior parte delle compagnie che lavorano su internet, Google, Facebook eccetera, traggono i loro profitti dalla pubblicità e dal tracciamento degli utenti. Perché il tracciamento degli utenti serve per fare quella che è la pubblicità mirata, e che è sostanzialmente la quasi unica fonte di introito per molti di questi servizi. Ora, fa un po', diciamo, sorridere, fa piacere, fa anche un po' sorridere quando vi dirò di chi si tratta, che ci siano delle aziende orientate alla privacy, ovviamente le aziende tecnologiche, che hanno richiesto invece che venga fatto un ban, venga proibita la pubblicità mirata. Ovviamente.
Probabilmente vi chiederete chi sono queste aziende che vogliono fare il ban sulla pubblicità mirata, perché in genere mi sembra che le aziende ci sguazzino sulla pubblicità mirata.
Qua si tratta ovviamente di aziende che non sono
non sono rappresentative.
Rappresentative, perché stiamo parlando di DuckDuckGo, che è un motore di ricerca.
E che attualmente mi sembra negli Stati Uniti, quando è che si riferisce alla statistica?
Io, diciamo, questa notizia la diamo anche perché sono felice, mi felicito con DuckDuckGo, che è un motore di ricerca che io uso spesso, cioè finché non mi fa incazzare, diciamo, ogni volta lo uso sempre lui, fino a quando non mi fa incazzare e poi passare su quelli che funzionano meglio. Però
cioè sarebbe quello che funziona
quello
meglio,
che funziona okay, meglio. Quello, sì. Però comunque devo dire che DuckDuckGo, che è un motore di ricerca estremamente rispettoso della privacy dell'utente, che non fa tracciamento e pubblicità mirata,
fa pubblicità ma non la fa mirata, quindi la fa cosiddetta contestuale, ovvero se tu cerchi scarpe lui ti mostra pubblicità di scarpe, perché si capisce che è evidente che tu sei interessato alle scarpe, hai cercato scarpe, però non te la fa basata sulle tue cose pregresse, quindi se tu
non cerca di mappare tutti i tuoi gusti per sapere la scarpa giusta che
se prima hai cercato, non lo so, un certo cantante, no, che è noto per indossare un certo paio di scarpe, poi cerchi le scarpe, allora ti fa vedere le scarpe di cui quel cantante fa la pubblicità. Questa cosa non la fa.
Sì, infatti. Comunque, dicevo, DuckDuckGo, ci felicitiamo che, perché è diventato in una serie di paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, l'Olanda, il secondo motore di ricerca dopo ovviamente Google.
Testimone quindi del fatto che Bing, pur essendo di default su i sistemi operativi Windows, su il browser Edge, comunque non lo usa nessuno.
Sì, che Bing, questo, anche di questo devo dire, personalmente mi felicito abbastanza che, nonostante la Microsoft continui a imporrare, per usare un termine che si usa dalle mie parti, i suoi sistemi operativi con cose fatte per cercare di fare utilizzare sempre le cose della Microsoft, comunque la gente ha una sua mentalità indipendente e si va a cercare altre cose
che spesso sono Google, perché quindi,
vabbè, però la seconda, il secondo è DuckDuckGo,
esatto.
E di questo ci appunto felicitiamo notevolmente. Comunque DuckDuckGo, diciamo, insieme a ProtonMail, che diciamo è una ancora più ignoto diciamo,
un gestore di email a pagamento, quindi il loro business model non è l'analisi delle email, ma è il fatto che li paghi a pagamento, che ti promette grande sicurezza. Poi in realtà ce ne sarebbero un tot da dire su ProtonMail, ma lasciamo stare. E questa gente è quella che mi fa più ridere di tutti,
Vivaldi, che cosa è Vivaldi? Vivaldi me l'ho dovuto cercare che cos'era, perché manco io lo sapevo. Sì. È un browser.
Devo ammettere che io lo sapevo.
Però comunque è un browser che ha una share di mercato di
ma vi dico tanto che è un fork di Opera,
approssimativamente zero. Comunque possiamo dire che è approssimativamente zero. Okay.
Sì, esatto.
Comunque diciamo è un sistema che comunque ti garantisce di non tracciare secondo le loro dichiarazioni superano tutti gli altri browser web. Ora è vero che la come si chiama, la diffusione certo non incide sulla qualità, quindi il fatto che Chrome sia molto più utilizzato di Vivaldi non vuol dire niente sul fatto che funzioni meglio o peggio, però comunque è sicuramente un qualcosa che non è molto diffuso nel mondo. Ora questi qua hanno, queste tre società hanno chiesto un ban sulla pubblicità basata sulla sorveglianza, cioè non hanno chiamato pubblicità mirata, pubblicità basata sulla sorveglianza.
È una definizione tecnicamente corretta, perché sì, per dare la pubblicità
corretta, diciamo,
mirata, vuol dire che prima devono avervi sorvegliato. Diciamo che si sposta l'attenzione più sull'effetto della, no, sul momento della pubblicità, su quello che richiede quella pubblicità per funzionare.
Sì, sì, loro dicono chiaramente in questa lettera che la pubblicità non è un problema, il problema è la violazione dei diritti delle persone. Sostanzialmente chiamano questo sistema pratiche ostili alla privacy. Perché effettivamente, se ci fate caso, molte delle pratiche che fatte da appunto motori di ricerca, servizi online, sono fatte in maniera tale che l'utente, se non è proprio attento andando a cliccare 100.000 volte sulla cosa che non vuole essere tracciato, alla fine di default viene tracciato. Loro, diciamo, basano questa cosa sulla loro esperienza del fatto che sono compagnie tipo DuckDuckGo, una compagnia che comunque ha le sue entrate, che ovviamente sono una frazione insignificante delle entrate di Google, però comunque è un'azienda in attivo, perché comunque guadagna con la pubblicità e la pubblicità comunque funziona. Quindi loro dicono che non c'ha bisogno, la pubblicità non ha bisogno di violare la privacy per funzionare, cioè nel senso l'utente di cui tu rispetti la privacy comunque può vedere la pubblicità, comunque può generare un profitto per l'azienda senza bisogno che tu violi la privacy.
Sì, privacy. Vabbè, senso, capisco che evidentemente partiamo da punti di vista diversi, io però mi sento di fare un appunto, cioè sul fatto che la pubblicità sia uno strumento lecito in generale, cioè, diciamo che la pubblicità, se funziona, è perché mi fa comprare qualche cosa che io di mio non avrei comprato, il che è al limite della manipolazione, cioè quindi del fatto che la pubblicità sia una cosa sana, sinceramente ho i miei dubbi. Poi a volte ha voglia a indorare la pillola chiamandoli consigli per gli acquisti. Alla fine, se qualcuno paga per farmi vedere qualcosa, è perché pensa che io gli do indietro più soldi, e che certo, altrimenti non l'avrei fatto, no? Il che sinceramente ho i miei dubbi che questo sia una pratica del tutto etica, ma diciamo, tant'è a questo mondo, e sicuramente almeno una pubblicità massiva, fa strano dirlo, ma in realtà è molto più trasparente di una, sì, pubblicità mirata, che ci fa vivere ognuno nel nostro micromondo.
Sì, sostanzialmente questo è quello che loro sostengono, che appunto il business può andare avanti anche senza queste tecniche, che non ha senso spiare o violare la privacy degli utenti, perché comunque il profitto tu lo ottieni comunque. Cioè questa cosa che viene presentata come questa pubblicità mirata che viene presentata appunto da Google, da Facebook, è come una cosa premium, come una cosa che funziona meglio, in realtà, come anche abbiamo visto in altre trasmissioni, non c'è sostanzialmente nessun dato che dica che funzioni meglio, e di conseguenza loro stanno spingendo questa lettera, ovviamente lettera indirizzata ai governi degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, perché sono, diciamo, quelli più facile che raccolgano questa cosa.
Sì, dubito che questo avvenga, ma cioè, nonostante, mi sembra che sia comunque un momento in cui vale la pena di osservare quello che sta succedendo, perché intorno alla pubblicità mirata, intorno alla sorveglianza degli utenti, qualcosa si sta muovendo. La storia, sì, di Flock, no, che abbiamo visto, no, quindi il modo in cui Google sta correndo ai ripari.
Comunque, c'è
sul fatto che vari browser stanno iniziando a segare, in particolare Firefox, i cookie di terze parti.
Sì, diciamo che tenete conto tra l'altro che la prova è che da quando c'è l'odiosissimo sistema di per fare opt-out dai cookies, che uno, diciamo, si aspetterebbe un utente che lui che tipo la stragrande maggioranza degli utenti si becchi i cookies così come sono, perché comunque è fastidioso farlo. In realtà, se guardate le statistiche, scoprite che c'è una percentuale non indifferente, certo minoritaria, ma non indifferente, di persone che non accetta di essere di avere i cookies installati. Tenete conto anche, per esempio, che sta venendo fuori da quando Apple ha fatto la storia del tracciamento delle app, come si chiama, sostanzialmente almeno un terzo degli utenti tracciati finora ha detto che non vuole essere tracciato in nessuna maniera, cioè un terzo dei click della cosa sono stati per dire no al tracciamento. Quindi ci sono persone che, quando c'è stata data la possibilità, c'è una grossa fetta di persone che non vuole essere tracciata, anche a costo di perdere funzionalità. E di conseguenza questa è una discussione cui sta facendo il Flock di Google, nasce per questo, perché loro vogliono passare a un altro sistema. Attenzione che il Flock comunque sarebbe,
non è che non ti traccia,
no, è comunque un tracciamento, quindi questa lettera ce l'ha pure col Flock, cioè questa lettera, anzi, secondo me nasce proprio perché stanno vedendo che, diciamo, Google e altri si stanno muovendo in queste direzioni, e queste direzioni potrebbero essere, come dire, offuscanti. Ti pare che stanno adottando un sistema più rispettoso della privacy, loro dicono non è vero, mettete un ban su questa cosa, perché altrimenti questi continueranno a cercare sistemi che magari cambieranno tecnicamente, cose più sofisticate,
o risolveranno alcuni dei difetti più grandi e alcune magari delle preoccupazioni degli utenti, lasciando però intatto poi alla fine la sostanza.
Sì, e sostanzialmente questa cosa, tra l'altro, ci sono sempre più studi. Considerate che questa lettera è stata sostanzialmente scritta come supporto a un report del Consiglio dei consumatori norvegese, che ha sostanzialmente analizzato come delle app violino la privacy dell'utente. Quindi in questo studio è venuto fuori che alcune app, tra cui segnalano in particolare Grindr, l'app per incontri omosessuali, e Clue, che non so che cosa sia, Period Tracker, non so che cosa...
Il period è il ciclo mestruale.
Ah, ok. Ah, giù, non ci avevo pensato. Queste due app che, diciamo, tu dici, ma che caso dei dati vuoi che ci siano?
Non sono da poco. I dati sanitari sono sempre buoni.
Condividono dati con ben 135 terze parti. Quindi sostanzialmente, quando voi state controllando il vostro ciclo mestruale con questa app Clue, altre 135 aziende stanno seguendo il vostro ciclo insieme a voi. Quando voi mandate un messaggio su Grindr per un incontro serale, questa cosa vengono avvertiti, diciamo, tutto il mondo viene avvertito di questo, di quello che state facendo.
Sì, comunque il motivo per cui questo dato è interessante, in realtà c'è un motivo vero, ed è che in generale la propensione all'acquisto dipende dall'umore in generale, e che tante cose, tra cui il ciclo mestruale, che invece forse, no, senza forse direi, viene a volte macchiettizzato e patologizzato, comunque, però nel senso, comunque oggettivamente è una variabile del ciclo dell'umore di una donna, e quindi per questo è un dato interessante. Cioè, sapere quando sei, in quale periodo del tuo ciclo mestruale, permette di sapere quando è che la pubblicità mirata su di te porta più probabilmente ad una vendita. Questo ricordo che avevo letto un articolo del genere molto tempo fa, e ora solamente non
lo
so.
Invece, come lo spieghi sul fatto degli incontri?
Beh, al volo non saprei, però ci sono almeno i luoghi in cui ti sposti, su un'app, certo, del genere. Sì. Magari, non so, magari gli incontri sono anche sul luogo di consumo, quindi no, magari su al volo non lo so,
comunque diciamo, vabbè, era provocatoria questa cosa, visto che al volo hai trovato la spiegazione per Clue. Comunque diciamo questa cosa, comunque i numeri 135 terze parti, quindi vuol dire terze parti significa che non siete né voi nell'azienda, né voi nell'azienda con cui avete
né
fatto
voi
l'accordo, né voi né Grindr né Google né cosa, sono altri,
certo,
diciamo altri che voi non sapete che sono, e tal, e stanno monitorando tutta sta roba. Ora questa cosa effettivamente è abbastanza vicina al ridicolo, perché diciamo una diffusione di dati estrema. Quindi effettivamente magari noi speriamo che, ovviamente noi non pensiamo che la lettera di DuckDuckGo, ProtonMail e Vivaldi
fa tremare le sedie,
faccia tremare le sedie, oppure sortisca un qualche effetto diciamo di larga scala, però magari un mattoncino insieme agli altri, a questo studio norvegese, insieme ad altre cose che stanno succedendo, magari può aiutare per tenere conto, per provare, per informare i legislatori, che non sono soltanto i quattro, diciamo, 440 nerd fissati,
scalzi con la barba,
fissati, che vi dicono che questa cosa non va bene, ma pure intere aziende dicono: guardate che sta cosa non va bene.
Chissà, staremo a vedere. Nel frattempo, mi sembra dalle finestre ci urlano: ma non ce l'avete una casa, perché abbiamo fatto le 11 e un quarto.
No, perché noi, sapete, siccome noi vogliamo finire sotto il bombardamento, abbiamo programmato tutto per uscire quando ci saranno, se ci saranno i festeggiamenti. Non stiamo seguendo la partita, quindi non sappiamo cosa sta succedendo, però se ci saranno i festeggiamenti, noi ci aspetta un bombardamento in uscita da qua dentro, quindi noi stiamo aspettando per essere perfetti bersagli.
Sì, perfetti bersagli, esatto. Guarda quelli che sicuro non si sono visti la partita e non sanno manco quanto è finita. E così vi lasciamo per questa notte in balia del compagno automagico, che per voi selezionerà musica, repliche e quant'altro, e poi domani mattina riprenderà l'informazione di Radio Onda Rossa dalla rassegna stampa in poi. E vi ricordiamo che avete ascoltato Radio Onda Rossa, una radio che da quanti anni? 44 anni trasmette libera da padroni e pubblicità. Aiutateci a fare in modo che continui per altri 400, anche sostenendola economicamente. Sul sito della radio ondarossa.info trovate tutte le informazioni. Il nostro podcast comparirà presto, e vi rimandiamo, credo, a tra 14 giorni, che è la nostra frequenza canonica, o magari no, perché è estate e siamo volubili e un po' pazzerelli, e a volte cambiamo idea anche all'ultimo momento. Un abbraccio e una buonanotte a tutti e a tutte. Ciao ciao.